Gentili signore e egregi signori, buonasera. Intanto inizio ringraziandovi molto per la presenza, perché la vostra presenza dà un senso al mio lavoro, al lavoro di tutti, e quindi è molto importante. Difficile, dopo la presentazione che è stata fatta di me e di quello che ho fatto adesso, fare un commento su questo testo. Difficile da una parte perché mi hanno dato 20 minuti, mezz'ora al massimo, il tempo di un sermone, e mi devo tenere, ed è difficile, ma vedrò di stringere sulle cose principali. E seconda cosa, con la presentazione che mi è stata fatta, io spero di essere adesso all'altezza e non deludervi, poi che uscite di qua e dite: ah, c'è stato detto che chissà che cosa, e poi in realtà stringi, certo. Ma io proverò adesso a tirare fuori quello che mi ha colpito in particolare di questo testo. La prima cosa è la denominazione che c'è di Abramo. Nel testo ebraico si parla di Nesi Elohim. Nesi è il principe, effettivamente, ma è normalmente usato per i principi che governano, i figli dei re. Dal momento che Abramo di fatto non è principe, non è re, la cosa mi ha incuriosito, e non solo per questo, ma perché Nesi Elohim in questo caso è quello che in termine tecnico si dice un apax legomenon, ossia è l'unico posto nella Bibbia in cui si trova questa definizione: principe di Dio. Questo principe di Dio però segue il testo, è Betochenu, in mezzo a noi. In mezzo a noi è in mezzo agli ittiti, che sono ovviamente un popolo pagano. Allora io mi sono chiesta se, come per altri personaggi incominciare dalle storie della Genesi, ma a tutta la Bibbia, se Abramo, che lui stesso si definisce, io sono straniero, quindi non lo conoscono, non è che ci hanno vissuto insieme per degli anni e sanno esattamente chi sia, se però dal suo comportamento, da quello che diceva, è risultato che lui effettivamente rappresentava una divinità che gli ittiti non conoscevano e che era il Dio di Israele, e quindi loro lo riconoscono come il principe, nel senso colui che è mandato o il principale delegato di questa divinità che magari loro non conoscevano. Siccome è appunto un apax legomenon, siccome non ho potuto appoggiarmi quindi su altri testi sempre nella Bibbia che potessero darmi una risposta o illuminarmi su questa denominazione, io ho chiesto aiuto, come faccio sempre in questo caso, alla traduzione greca della Bibbia, che è quella che si chiama la 70. La traduzione greca traduce questo Nesi Elohim con Basileus Paratheou, ossia principe, perché Nesi è principe, non re, da parte di Dio. E allora mi sono chiesta perché la 70 traduce principe da parte di Dio. La 70 usa il termine Basileus e non un altro termine greco, che è Archon, e che è quello che si usa generalmente per indicare il principe, il primo fra tutti. Il significato di Basileus è strettamente riservato invece a indicare una guida o una persona influente. E allora qui ha incominciato a farsi strada un altro significato per questo Nesi rispetto ad Abramo: era la guida della sua gente mandata da Dio, o oppure una persona influente che parlava e agiva per conto di Dio. Questo termine greco basileus nell'ebraismo del periodo ellenistico, quindi siamo dalla 70 vicino al cambiamento dell'era, tra l'era pre-volgare e l'era volgare, questo basileus è usato nel libro della Sapienza, e il libro della Sapienza, a proposito di basileus, dice: se aspiri alla sapienza arrivi a regnare, cioè arrivi al regno, a essere un principe. Nel quarto libro dei Maccabei troviamo che Dio ha dato agli esseri umani, nel giorno che li ha creati, la Torah, e chi vive secondo la Torah diventa re su un regno che poggia su giustizia, bontà, coraggio. Allora ho detto, probabilmente la 70 ha preso questo significato da attribuire ad Abramo, e probabilmente ha pensato che Abramo fosse in questo senso il principe, colui che Dio ha delegato per vivere con giustizia, con bontà, con coraggio, per rappresentare questo modo di comportarsi. Ma non soltanto la Sapienza, i Maccabei, Filone, il filosofo ebreo che ha tentato di spiegare attraverso il pensiero greco la Bibbia, parla di Basileia come il basileus, il principe, è colui che deve procurare la provvidenza, provvedere al suo popolo. Nelle sue opere, la Basileia di Mosè, per esempio, indica la guida, la conduzione. Allora, mettendo insieme questi significati del termine nasi, però in veste greca, mi sono chiesta se Abramo è chiamato nasi Elohim come un principe o il principale delegato di Dio per quello che riguarda la sapienza, il coraggio, una certa condotta, e questo mi quadra forse se considero che viene chiamato principe di Dio da parte di un popolo che venera diverse divinità, che sono pagani, che quindi non conoscono quello che è il pensiero israelitico. Poi sono approdata ancora in ultimo da Giuseppe Flavio, che è lo storico ebreo per eccellenza di quel periodo, e lui parla di Basileia e di Basileus soltanto per quello che riguarda Dio e il regno di Dio, mentre per l'imperatore Giuseppe Flavio usa i termini egemonia e egemon. Dunque, per chiudere il cerchio, Basileus nella 70, che traduce il capitolo 23 della Genesi, è possibile che sia stato interpretato così, dando questo senso: Abramo è il principale rappresentante di Dio e del suo regno in mezzo agli ittiti. Loro l'hanno visto in questo modo. E quindi Abramo, questo Nasi Elohim, ha una connotazione evidentemente teologica, oltre che, come ho detto all'inizio, per gli ittiti storica, perché rappresenta una divinità che loro non conoscevano. La seconda cosa che mi ha colpito del testo, perché in realtà è un po' il corpo di tutto il testo, è questo acquisto della tomba invece di accettare la donazione. perché Abramo rifiuta l'offerta della tomba e vuole pagarla? Gliela offrivano senza dover tirar fuori una lira. E invece lui insiste. Noi sappiamo poi dalla storia che dopo Abramo e Sara lì verranno sepolti Rebecca e Isacco, Giacobbe e Lea. L'unica a non essere sepolta lì è Rachele, perché viene detto nella Genesi, Giacobbe dirà: io ho seppellito Rachele qua mentre sono per strada e non la porto da un'altra parte. Allora, mi sono chiesta perché, cosa significa per Abramo comprare al posto di accettare l'offerta. Comprare sicuramente è qualcosa che lega il compratore all'oggetto che viene comprato, di un rapporto molto particolare, molto stretto e molto intimo. Intanto, per comprare il denaro non si raccoglie per strada, quindi dietro al denaro per comprare c'è la fatica, c'è dell'energia che si mettono in gioco, e alla fine si arriva a raccogliere la somma per poter comprare. Quindi noi lo sappiamo, perché questa è un'esperienza che facciamo anche noi: una volta che si è riusciti ad ottenere qualcosa, lo si sente proprio. L'acquisto di Abramo della grotta è vincolante per tutte le generazioni, perché se io compro un pezzo di terra, se io compro una casa, se io un bene immobile, questo bene passerà ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei pronipoti, cioè per generazioni. Allora l'acquisto che io faccio oggi ha uno sguardo sul futuro. E anche questo, le generazioni dal canto loro dovranno avere una sorta di rispetto, perché questo acquisto mi è costato energia, mi è costato denaro, mi è costato tempo. Quindi questo acquisto, l'oggetto che è così, visto così, sembra una cosa banale, in realtà crea dei legami con il compratore, ma anche con le generazioni future del compratore. L'acquisto, peraltro, e questo è un punto determinante, l'acquisto permette che nessuno possa dire che io possiedo l'oggetto ingiustamente. Ossia, se io lo compro, nessuno potrà dirmi: tu hai rubato, o tu hai invaso, l'hai preso con la forza. Nella Bibbia ci sono delle locuzioni particolari, delle frasi particolari per indicare dei concetti fondamentali. Rispetto alla tomba, quando si parla della tomba di famiglia, nei patriarchi, ma non solo, re Davide, personaggi, si dice di riposare con i padri, o essere ricongiunto ai suoi, alla famiglia. È una formula sì per indicare che si muore, ma soprattutto riposare con i padri, essere ricongiunto ai suoi, significa la permanenza del legame di sangue che va oltre la morte, oltre la tomba. E questo è un principio fondamentale della presenza e della continuità oltre la morte. Se pensiamo, per esempio, all'esodo dall'Egitto, quando a Pesach si dice: noi che siamo qua oggi eravamo già là in Egitto. Quindi la continuità oltre la morte, oltre il tempo. Giacobbe, per esempio, fa giurare a Giuseppe di essere seppellito qui a Machpelah, e Giuseppe a sua volta fa giurare i suoi figli che porteranno le sue ossa nella terra dei padri. Ecco, quindi la visita alla tomba del personaggio biblico è dunque una cosa fondamentale, perché ci lega e ci incanala in questa continuità. Ed era normale nell'epoca antica e anche meno antica essere sepolto nella tomba di famiglia. Anzi, essere escluso da essere sepolto nella tomba di famiglia era considerata una punizione di Dio. Per esempio, testo del primo libro dei Re, è il profeta che da Giuda va a Betel da Geroboamo, che che trasgredisce l'ordine di Dio e viene detto: tu non sarai sepolto nella tua tomba di famiglia. E questo lo dice Dio. Quindi il non essere sepolto con i padri nella tomba di famiglia è considerato nella Bibbia una punizione divina. Dunque, sta per scadere il mio tempo, io faccio un tiro in fila adesso di quello che ho detto. Intanto, Abramo e l'acquisto della tomba per Sara. Ci sono due piani, uno storico, che è quello dell'identificazione di Abramo come principe di Dio in mezzo agli Ittiti, e un piano invece della fede. Questo Basileus Parafeu, cioè questo Nasi Elohim, è più che una definizione, una denominazione storica di principe o politica, è anche una denominazione teologica, è il rappresentante di Dio in mezzo a una popolazione che non conosce Dio e di pagani. Il brano, questo brano, ho visto che è posto fra il racconto della Akedah di Isacco e il matrimonio di Isacco. Questo mi ha dato da pensare, perché chi viene seppellita è Sara. Allora, Sara è la madre di Isacco e Isacco è la promessa di una popolazione che arriva da lì. Ma se Abramo lo deve sacrificare, significa la rottura della promessa, perché se muore Isacco non ci sarà nessuna popolazione, mentre invece Isacco vive, Isacco si sposerà e quindi la promessa avrà il suo compimento. A questo punto in mezzo Sara può morire, come si dice con un'altra locuzione biblica, sazia di anni, perché ha compiuto quello che Dio le aveva dato da compiere, da realizzare. Dunque, questo brano è messo fra un passato di morte e un futuro di sopravvivenza. Sara ha terminato il suo compito, Abramo ora guarda avanti. Si apre un altro ciclo, la realizzazione di quel progetto iniziato con Sara. Sara deve essere seppellita in terra non straniera. E questo è importante, quindi l'acquisto della tomba è anche definire quel pezzo di terra dove riposa Sara, ma dove riposeranno patriarchi e matriarche, è un pezzo della terra di Israele. E tutta questa storia riceverà il suo climax, cioè l'apice, la punta massima, in Genesi 50, quando nella stessa tomba sarà sepolto Giuseppe. E qui il cerchio si chiude, quel cerchio che era iniziato con la legatura di Abramo, prima ancora in 12 con la promessa, ma con la legatura di Isacco e con questa tomba di famiglia che guarda al futuro e che lega il popolo di Israele nella continuità alla terra di Israele e ognuno al popolo a cui appartiene. Io al momento mi fermerei qui, anche perché il tempo scade, e così lascio poi anche tempo all'altro relatore, poi eventualmente a domande e a chiarimenti.